Capitolo 3. La pendola. L'orchestra negra suonava un nostalgico tango. Manfredo Vatel, impeccabile nel suo abito da sera, seduto a una tavola del fondo, contemplava con aria annoiata le coppie che danzavano sulla pedana. Sempre il solito spettacolo. Finiva per non esser più neppure tollerabile. Tutti i ritrovi notturni di Parigi non avevano più alcuna attrattiva per lui. Eppure egli li frequentava ogni notte. Che fare altrimenti, adesso che il denaro non gli mancava? Un tango, chérie? Manfredo si scosse e volse lentamente lo sguardo sulla donna che gli sedeva accanto e che gli aveva parlato con voce insinuante. Una strana voce un po' roca, piena di calore, che dava l'impressione di avvolgere e di aderire. Bella, quella giovane, non poteva dirsi. Un volto piuttosto lungo, una bocca troppo grande, ma gli occhi neri erano profondi, pieni di bagliori, e il corpo sottile aveva morbidezza e languore sconvolgenti. Il giovane sorrise stancamente. «Se ti fa piacere». S'era alzato e stava per avanzare con Lidia verso la pedana, quando un ragazzo in uniforme verde bottiglia gli si parò dinanzi e gli porse un biglietto. Sorpreso, Vatel lo lesse e il volto gli si oscurò. Un lampo di collera gli brillò negli occhi. La donna lo osservava. «Una noia?» Manfredo la guardò con durezza. «Niente che possa interessarti». Lidia abbassò il capo. Manfredo si guardava attorno. La sua aria annoiata aveva ceduto il posto a un leggero nervosismo. «Tornerò», disse, e poi aggiunse con un sorriso quasi tenero. «Non credere che voglia abbandonarti. Di tutte le donne che sono qui, sei tu la sola che mi interessi». E passando veloce fra le coppie che danzavano, traversò la sala ed entrò nel guardaroba. Un uomo lo attendeva. Appena lo vide, Vatel gli andò incontro. Tutta la sua disinvoltura era sparita. Egli era adesso visibilmente turbato. «Voi qui? Che significa?» Il ghigno dell'uomo mostrò una dentatura potente, abbondantemente dosata. Il volto bruno, solcato da infinite minutissime rughe, rivelava l'avventuriero più fatto per le lotte della foresta che per le orge dei locali notturni di Parigi. Il suo abito da sera, di taglio impeccabile, sembrava stesse per scoppiare sotto la pressione del torace e dei muscoli. Una vera forza magnetica si sprigionava dai suoi occhi azzurri, stranamente vivi e brillanti. «Bisogna che veniate immediatamente via di qui», disse a voce bassa. «Ma non sono solo». «Lo so». E gli occhi sprigionarono un lampo. «Ne parleremo. Adesso dovete venir via, se tenete a conservar la vostra pelle». Soggiogato, Vatel obbedì. La sua volontà non lo serviva più di fronte a quell'uomo e una strana paura si era improvvisamente impadronita di lui. Indossò il pastrano e lo seguì. Cadeva una pioggia sottile e appena fuori Manfredo ebbe un brivido. «Allora, che cosa vuol dire? Più tardi, adesso allontaniamoci di qui. Ho la mia auto?» «No, sarebbe imprudente. Meglio a piedi». Silenziosi, percorsero varie strade deserte, d'un passo così rapido da dar l'impressione che corressero. Quando furono in piazza della Trinité, lo sconosciuto entrò in un caffè che faceva angolo con la Via Blanche. La temperatura calda del locale fece affluire un po' di sangue al volto livido di Vatel, che si sentì rinvigorire. «Mi direte, finalmente?» Ma l'uomo non lo ascoltava. Aveva adocchiato un tavolo vuoto in un angolo del fondo e vi si diresse. Ordinò due cognac e quando il cameriere si fu allontanato, si decise a parlare e lo fece a voce così sommessa che Manfredo fu obbligato a fissargli le labbra per comprenderlo. «Da qualche giorno, Vatel, voi siete sorvegliato da vicino. È inutile che fingiate la sorpresa con me. Conoscete perfettamente i pericoli che vi minacciano. Ma siete stato tanto idiota da non preoccuparvene e avete continuato a commettere imprudenze infantili. La donna che poco fa era con voi è pagata per spiarvi. Inutile protestare. Se ve lo dico, è vero. Come è vero che se io non fossi venuto a prendervi questa notte, voi non avreste veduto l'alba di domani». Manfredo beve di colpo il suo cognac, poi rise. «Non siete allegro. Si direbbe che l'aria di Parigi non si confaccia al vostro umore». Ma il riso gli morì sulle labbra. Il suo compagno guardava fissamente la porta per cui erano entrati e una profonda ruga gli sbarrava la fronte. Chiamò con un gesto il cameriere, pagò le consumazioni e si alzò. A Manfredo non rimase che seguirlo. L'uomo sembrava in preda a una febbrile impazienza. Sull'asfalto bagnato della piazza deserta si fermò e si guardò attorno. Appariva indeciso. «Come sapete», gli disse Vatel, dopo qualche istante di silenzio, «io ho a mia disposizione vari appartamenti sparsi un po' dovunque per la città. È una misura di precauzione che ho presa e che vi dimostra come io non sia poi tanto imprevidente. C'è un appartamentino tranquillo in via Saint-Lazare, dove potremo benissimo trascorrere la notte». A un cerno affermativo dell'altro, Manfredo si incamminò, traversarono via di Châteaudun, fecero il marciapiede e raggiunsero via Saint-Lazare. Manfredo si fermò davanti a un grande portone aperto. «È là in fondo, al pian terreno». Passarono sotto l'androne buio, traversarono il cortile e si trovarono davanti alla facciata di un altro fabbricato. Manfredo trasse di tasca un mazzo di chiavi, percorse un breve corridoio e aprì una porta. «Favorite», disse al compagno e si trasse da parte per farlo entrare. Appena dentro, l'uomo diede una rapida occhiata all'ambiente. «È molto tempo che non venite qui? Un secolo? Non vedete che tomba? Che ci verrei a fare?» Aveva chiuso la porta e accesa la luce. «Volete visitare l'appartamento? Quella porta dà nella cosiddetta sala da ricevere e lo precedette in una grande stanza dai mobili pretenziosamente dorati. Di lì passarono nella stanza da pranzo adorna di orripilanti nature morte, nella camera da letto, in un camerino che poteva essere studio, a meno che non fosse ripostiglio, e nella cucina. Terminata la visita che lo sconosciuto compì con grande attenzione, tornarono nella sala e sedettero uno di fronte all'altro in due poltrone. Vatel parlò per primo. Il suo tono era concitato e la voce piena di acuti. «Sapete, signor Trepas, che una simile esistenza è insopportabile? Sta bene, io stesso ho il denaro che prima non avevo e so apprezzare tutti i vantaggi, ma i rischi sono troppi, non è vivere questo». Colui che Manfredo aveva chiamato Trepas lo guardava fissamente. «Ah, dunque, sapete apprezzare il valore del denaro, ne sono convinto, e lo sapete anche spendere, e non c'è piacere e godimento che vi neghiate. È affar vostro del resto, e io me ne infischio. Ma che cosa intendete con questo vostro insistere sui rischi? Vorreste tornare a imbrattar carte e a far la fame come prima?» «Siete pazzo? Chi v'ha detto questo?» «Ah, vorreste dunque il denaro a buon mercato? Evidentemente oramai voi siete bruciato e io non darei granché della vostra vita se doveste rimanere a Parigi». Tacque un istante e poi aggiunse brutalmente: «Anche Samuele Beck è bruciato, del resto, e voi lo sapete». Manfredo aveva impallidito e fu con violenza che rispose: «Mi prendete per un idiota? Naturalmente tutto ciò doveva accadere. Samuele Beck farà la fine degli altri. e quelli che verranno dopo di lui lo seguiranno. Ma di tutti costoro io mi infischio, hanno quel che si meritano. Io no, invece, io sono giovane e voglio vivere, e poi mio zio ha bisogno di me. Trepà sorrideva e sul suo volto il sorriso non era bello a vedersi. Vatel fremette. Che cosa infine quell'uomo voleva da lui? Qual era lo scopo a cui tendeva? Sicuro? Io vi do pienamente ragione. Solamente non sperate di scomparire con qualcuna delle vostre donne. E non credete neppure che vi sia possibile ritirarvi dagli affari e godervi in pace i milioni male acquistati. Siete troppo intelligente per pensare una cosa simile. E allora? Che cosa volete da me? Oh, io non posso che trasmettervi un ordine. Vostro zio, il professor Zipak, ha deciso che andiate a raggiungerlo per passare qualche mese con lui. Si fa vecchio vostro zio e vuole avervi vicino. Può darsi che sia stanco di estrarre brillanti dal suolo e voglia procurarsi qualche altro passatempo. Sappiate, insomma, che la stessa sera del vostro prossimo incontro a Meaux con Beck, gli emissari di vostro zio verranno a cercarvi e vi condurranno con loro. Manfredo rifletteva intensamente. «E se io rifiutassi di obbedire alla volontà di mio zio?» La risposta venne immediata. «Non darei un soldo della vostra vita, amico mio, neppure un soldo!» Seguì un altro silenzio. «Ma chi negozierà le pietre quando io non ci sarò più? Io? Ma non parliamo più di questo!» Trepà, che durante tutto il colloquio non aveva cessato di guardarsi attorno e di scrutare ogni oggetto, adesso fissava la pendola rococò che si trovava sul marmo del caminetto. «Mi permettete una domanda?» riprese Manfredo. «Tutti i commercianti di pietre coi quali ho avuto rapporti mi hanno manifestato il timore che si verificassero indiscrezioni o delazioni da parte del personale addetto all'estrazione. Non credete che...» L'altro lo interruppe. «Non preoccupatevi di questo. Un tale fatto non accadrà mai. È il segreto del professore e voi lo conoscerete arrivando laggiù.» Si alzò e si avvicinò al caminetto. Diede un'occhiata alla pendola, poi si diresse verso la porta. «Volete accompagnarmi fino in strada?» disse a voce alta. «E poi tornerete al tepore di questa sala.» Pur non comprendendo che cosa di nuovo meditasse, docilmente Manfredo lo seguì. Traversarono il cortile e l'androne. Quando furono in via San Lazare, Trepà lo afferrò per un braccio e gli soffiò all'orecchio: «Non fate domande e seguitemi.» La sua voce era così piena di terrore che Manfredo, per quanto fosse a testa nuda e senza pastrano, non esitò. I due uomini si allontanarono in fretta e in piazza della Trinité Trepà si gettò in un tassì. Poco dopo essi si trovavano in un altro appartamento nella tranquilla via della Faisanderie. Adesso Trepà sorrideva. «Questa è la casa del barone Dimitrov. Qui nessuno conosce Trepà e qui finalmente voi siete al sicuro.» Manfredo scattò. «Ma insomma... volete dirmi che cosa significa tutto questo? Perché avete voluto condurmi a casa vostra?» «Per farvi essere al sicuro, non ve l'ho detto? Non volete convincervi dunque che se non ci fossi stato io, voi questa notte sareste morto? Ben due volte vi ho salvato la vita.» «Scherzate? Volete farmi credere che anche in via San Lazare...» «In quel vostro appartamento, mio caro, si nascondeva una o più persone che attendevano soltanto che foste solo per saltarvi addosso.» «Impossibile! Come avrebbero potuto sapere che io ci sarei andato?» «E Lidia? Tutti i vostri recapiti sono sorvegliati e voi non potevate sfuggire.» Vatel rimaneva scettico. «Come avete fatto ad accorgervi che in via San Lazare...» «Infantile! Non avete notato che la pendola sul caminetto della vostra sala camminava? E voi mi avete detto che era molto tempo che mancavate da quella casa. Sarebbe ridicolo pensare che qualcuno l'avesse caricata. Ma non è affatto ridicolo invece che l'abbiano semplicemente toccata per inavvertenza e che si sia messa in movimento. Essa, infatti, non segnava l'ora giusta. Appena me ne sono accorto, ho pensato che qualcuno ci stesse spiando e ho cercato il modo di condurvi via senza destare sospetti. Per questo vi ho detto di accompagnarmi in strada e li ho lasciati nella convinzione che sareste tornato. Manfredo era smarrito. «Vi debbo la vita, dunque?» «Oh, non ringraziatemi. Non ho fatto che eseguire gli ordini di vostro zio. Egli vuole avervi con sé. Io non avrei potuto tornare da lui ad annunziargli la vostra morte».